Appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni. Or la suocera di Simone giaceva a letto con la gran febbre. Ed essi subito gli parlarono di lei. Versetto 31. Allora egli si avvicinò, le prese per la mano e l'alzò. E immediatamente la febbre la lasciò ed essa si mise a servire. Volevo condividere questa mattina con voi questi due versetti e la testimonianza di questa donna che ci lascia. Sono ormai passati 2000 anni che questo testo, che questi versetti sono scritti nella parola del Signore e migliaia e migliaia di persone hanno letto, hanno riflettuto sulla testimonianza che ha voluto lasciarci, ci ha lasciato questa donna. Non vi dico come si chiama, non ve lo dico perché non lo so. La parola del Signore ci parla molto poco di questa donna, sono questi gli unici versetti dove troviamo parlare di lei. Ce ne sono altri versetti, ma nei sinottici, negli altri Vangeli, Matteo e Luca, ma parlando sempre di questo avvenimento. Gesù si trovava a Capernaum e era lì che nella sinagoga che predicava l'Evangelo, parlava dell'Evangelo e in quei giorni ha toccato, ha guarito tante persone. Arriva a fine settimana, stanco, e mi immagino io, stanco del tempo che è stato comunque in piedi, in mezzo alla gente, e arriva a casa di Pietro, entra in casa di Pietro e c'è la suocera di Pietro ammalata. Notiamo subito che Pietro, da come ci descrive il testo, Pietro aveva una casa a Capernaum e notiamo subito, vediamo subito che quando il Signore Gesù, quando Cristo entra in una casa, questa casa, questa dimora è onorata e benedetta semplicemente con la presenza del Signore Gesù. Abbiamo detto che siamo a Capernaum e stiamo parlando della casa di Pietro. E Pietro era originario di Betsaida. Questi due paesi sono paesi vicini a nord di Israele, sul lago di Tiberiade, o chiamato anche Mar di Galilea. Pietro era un pescatore e qui ci parlo della sua casa a Capernaum. Molto probabilmente lui si è trasferito da Betsaida a Capernaum, non lo so, forse per lavoro o per qualche altro motivo. Ma il fatto sta che un giorno durante il suo lavoro, Matteo capitolo 4, versetto 18 e 19, dovremmo averlo qui sulla slide, e il Signore Gesù incontra Pietro con suo fratello Andrea, e mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano dei pescatori. E disse loro: venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini. Cosa hanno fatto loro? Hanno lasciato le reti, non c'è il versetto successivo? Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Hanno lasciato subito le reti, hanno lasciato il loro lavoro e hanno seguito il Signore Gesù. E qui che voglio questa mattina toccare, voglio questa mattina entrare un momentino col pensiero, e sarà un pensiero un po' particolare, perché vogliamo vedere un momentino la vita di Pietro, ma non soltanto. Vediamo sicuramente la vita di Pietro quando entra il Signore Gesù, quando conosce il Signore Gesù. La vita di Pietro cambia. Pietro da quel momento getta le reti, lui e suo fratello, e seguono il Signore Gesù. Pietro vive per seguire il Signore Gesù. Pietro vive per seguire il Messia. Pietro fa subito delle scelte. Pietro ed Andrea, suo fratello, fanno subito delle scelte. Scelte di vita. Hanno gettato le reti, e per quelle persone, a quei tempi, per loro, per la loro famiglia, le reti erano tutto, era il loro lavoro, e loro lasciano tutto lì per seguire il Signore Gesù. Fare delle scelte, si fanno delle scelte nella vita a vantaggio e alla gloria di Dio. Non sarebbe bello se noi stessi facessimo delle scelte, o molti cristiani, e avessero più in considerazione l'opera di Dio nella propria vita, nelle scelte che noi ogni giorno ci troviamo a fare durante la vita. Scelte a volte anche grandi, scelte che si parla di lavoro o di residenza. A volte spostarsi da un luogo all'altro con l'obiettivo di stare più vicino all'opera del Signore. Avere nella propria vita come prima considerazione vitale la salute spirituale, la salute dell'anima, la salute della propria anima, il benessere dei figli, la salute spirituale della propria famiglia, oltre a rendersi utile nella divulgazione della parola del Signore. Ieri mattina ero a casa, a un certo momento ho preso la macchina, ho detto vado a farmi un giro, e così per stare un po' tranquillo, rilassarmi in auto, camminare senza avere una meta. Ho detto vado a fare un giro a mezz'oretta, e lì mentre camminavo pian pianino ascoltavo delle canzoni cristiane. E il Signore parlava al mio cuore. Ascoltavo queste canzoni e cantavo, lodavo il Signore, gioivo davanti al Signore per quello che Lui ha fatto. A un certo punto ho iniziato a riflettere quanto il Signore ha fatto nella mia vita, come il Signore ha operato nella mia vita e quanto sono costato io al Signore Gesù. Ero giovane quando ho conosciuto il Signore, e dopo diverse esperienze che ho fatto nella vita da adolescente, nell'83 ho aperto il mio cuore al Signore. L'ho accettato come personale salvatore, e avendo passato una vita così un po' movimentata, ho desiderato subito da quel momento di consacrarmi, di dare la mia vita al Signore, di dare la mia vita per l'opera del Signore. Ho lavorato nella chiesa di Monfalcone per diversi anni, ero giovane, 17, 18, 19 anni, e a quel tempo a Monfalcone praticamente era la mia famiglia, eravamo noi come gruppetto, e poi c'era un altro credente, poi mano a mano si sono aggiunte anche altre persone. E servivo il Signore, facevo quello che, che riuscivo, quello che potevo per la sua gloria. Tante volte ho chiesto al Signore che volevo dedicarmi a pieno tempo, gettare le reti e dedicarmi a pieno tempo per l'opera del Signore. Il tempo passava e questo non avveniva. Quante volte mi ricordo e gridavo: Signore, voglio servirti, Signore, voglio dedicare più tempo per te. E così, proprio con questo pensiero, mi è venuta in mente una bella idea, mi è venuto in mente un escamotage per servire il Signore. E non so se a voi ogni tanto vi vengono queste idee, non ve lo consiglio. E lasciate che sia il Signore che vi guidi in ogni cosa. Ma a me mi è venuta questa idea e ho deciso così, mano a mano, di lasciare il lavoro, lasciare l'attività e dedicarmi a aprire io un'azienda, aprire io un'attività, in modo che riuscissi a dedicare poi più tempo, e essendo il titolare dell'azienda posso dedicare più tempo per il Signore, posso gestire il lavoro come decido io, gli orari che decido io. Bella idea, ma forse mi ho dimenticato di chiedere di tutto questo, chiederne il parere a Dio. In Isaia capitolo 55, versetto 9, c'è scritto che i pensieri nostri non sono i pensieri di Dio. Evidentemente, forse, e lo dico adesso, dopo tanti tanti anni, forse quello era il pensiero mio, ma forse non era il pensiero di Dio. Ho lasciato l'attività, ho aperto un'azienda e soltanto dopo ho scoperto l'impegno. Ero giovane, 20 anni, 21 anni, 22 anni, e ho scoperto l'impegno e i problemi che questa mi portava. Altro che avere più tempo da dedicare al Signore. È proprio attraverso questo lavoro che ho contratto diversi debiti, ho fatto delle scelte sbagliate nel lavoro, diversi clienti non mi hanno pagato e sono arrivato a un punto in cui ho dovuto fermare l'attività per non arrivare al peggio. Sono arrivato a un certo momento che ho dovuto fare un passo indietro. Sono passati 10 anni. Da quel momento ho iniziato un lavoro come dipendente. La mia situazione era critica. Critica, avevo la moglie, avevo i figli, avevo un cagnolino, ma oltre a questo avevo tanti, tanti debiti. Grazie a Dio il lavoro che avevo trovato come dipendente mi faceva guadagnare abbastanza da poter aprire un nuovo mutuo e iniziare a saldare, iniziare a chiudere, iniziare a smaltire un po' questi debiti. Di questo devo ringraziare i parenti stretti, iniziando innanzitutto da mio padre, ma poi dai miei parenti stretti, dai parenti stretti di mia moglie, di Maria, che mi hanno aiutato ad uscirne in certi momenti da certe situazioni. Lavoravo tante ore al giorno, 10, 12, 13, 14 ore al giorno, guadagnavo abbastanza e questo mi stava aiutando. Finché nel 1999 ho avuto un incidente sul lavoro. E mi è caduto un tubo sulla mano, mi sono rotte 2 dita. Ho avuto 3 mesi di infortunio e l'attività che facevo, che svolgevo, mi permetteva di guadagnare abbastanza, ma avevo, quella volta si chiamavano i contratti, non mi ricordo. Comunque era tutto incluso, era un pacchetto tutto incluso, a fine mese prendevo una paga alta, però se facevo una settimana di ferie, quelle ferie non mi venivano pagate. Se facevo una settimana di malattia, quella settimana di malattia non mi veniva pagata. Ora mi ritrovavo a dovermi fermare, perché mi hanno detto subito ti devi fermare almeno per 2 o 3 mesi e non, molto probabilmente le 2 dita non riuscirai più a muoverle. Mi ricordo chiaro in quel momento, quel pomeriggio, che ero in camera da letto. Con il braccio infasciato, ingessato, piangevo per un po' per il dolore, perché mi stava andando via l'anestesia e mi iniziava a far male la mano, ma quello che piangevo di più è la mia disperazione, era il pensare a come dover affrontare da quel momento, nei giorni successivi, nelle settimane successive, come dover affrontare la vita, le spese, il cibo, portare avanti la casa, portare avanti la famiglia. 3 mesi senza stipendio. E ricordo chiaramente quel momento, quel pomeriggio, che quando ero disperato, ho sentito dentro il mio cuore una voce che mi diceva: Roberto, non preoccuparti. Rilassati, guarda e impara. Ero costretto a stare fermo 3 mesi. E 3 mesi a casa, dove proprio in quel momento ho detto: ma forse questo è il momento che cercavo da tanti anni. Dedicarmi a pieno tempo. Il lavoro me l'ha sempre impedito. Ho cercato io di escamotare. Ora sono fermo, ora non posso andare a lavorare. Forse questo è il momento che posso dedicarmi, almeno per questi 3 mesi. Posso dedicarmi a pieno tempo per l'opera di Dio. Così, braccio in gesso, ho iniziato a uscire fuori, predicare la parola, l'Evangelo. Ho preso una borsa e un zainetto, mettevo gli opuscoli, andavo fuori per le strade di Monfalcone a mettere gli opuscoli dentro cassette da posta. Ho fatto tutto il possibile per l'opera del Signore. Poi, a un certo punto, casualmente mi arriva una telefonata da un fratello da Como, un fratello che avevo conosciuto proprio, credo, nell'estate dell'83 o dell'84. E dopo tanti anni non l'avevo più risentito, mi chiama e mi dice che stava pensando proprio a me e stava pregando per me, per la chiesa di Monfalcone, e così ha detto che se volevo potevo invitare un gruppo che era saltato in evangelizzazione. Ha detto: abbiamo un gruppo di ragazzi credenti che potrebbero, se vuoi, venire a Monfalcone per fare una settimana, 10 giorni di evangelizzazione. Wow! Ho detto: ma come? E questo fratello, da tanti anni che non mi vede, che non ci sentiamo, sta pensando a me proprio in questo momento, mi chiama per mandare il gruppo proprio adesso che voglio dedicarmi per l'opera del Signore. Ho accettato, il gruppo è venuto, ho iniziato ad organizzarmi, e nel frattempo stavano passando le settimane e mi sono tolto il gesso dal braccio e ho detto: wow, adesso posso iniziare a guidare la macchina. Secondo giorno senza gesso, secondo giorno che prendo la macchinetta nuova, vado a sbattere, faccio un incidente, distruggo la macchina, resto a piedi e mi è venuto mio padre a prendere Maria e credo Ruben, e portato a casa. Ho detto: adesso sono senza macchina, però non mi fermo. E anche qui devo ringraziare i parenti e amici che in quel momento mi hanno prestato le loro macchine perché avevo adesso, mi trovavo a fare tante cose, mi hanno dato le loro macchine per riuscire a gestire e ad andare avanti. È arrivato il gruppo, abbiamo evangelizzato, non stavo tanto bene, sono andato dal dottore e il dottore mi fa: Roberto, hai la broncopolmonite. Devi stare a casa, non ti devi muovere, devi riposarti. Ma in quel momento avevo tante cose da fare, così ho cercato nel limite possibile di stare a casa, ma e sono andato fuori col gruppo, ho evangelizzato, abbiamo predicato la parola, siamo andati a Grado e Monfalcone, Trieste, abbiamo fatto tutta la zona, ogni giorno ci spostavamo col gruppo per evangelizzare. Finito il periodo di evangelizzazione, alla fine inizio a lavorare, riprendo il lavoro, mi è arrivato dal lavoro un assegno che io non avevo previsto, non mi ricordo anche di quanti soldi erano, ma quell'assegno mi ha coperto le spese che avevo in quel momento, che avevo avuto, che dovevo affrontare. Dopo qualche mese mi è arrivata la proposta di lasciare l'attività e spostarmi nella provincia di Pordenone per un servizio a pieno tempo e poi le cose sono andate avanti, ora sono qui e da quel momento in poi qualcuno da quelli che conosco da più anni sanno un po' come sono andate le cose, ma ora siamo qui e ora devo ringraziare il Signore per l'esperienza che mi ha fatto fare, per quanto il Signore ha lavorato nella mia vita, nella nostra vita, nella vita della famiglia, e così voglio incoraggiarvi a non fare certi errori. Io quello che volevo fare, il fatto di iniziare l'attività, era perché pensavo di fare qualcosa in più per il Signore, ma non ho chiesto il permesso, non ho chiesto il suo parere, sono andato con le mie idee. Mi sono scontrato, ho avuto problemi, ma non per un giorno, non per due giorni, non per un mese, non per due mesi. Ho perso 10 anni a faticare in questa attività. Ma tante cose, tante volte mi veniva in mente e oggi ringrazio il Signore perché Lui scrive in Matteo capitolo 6, versetto 33. Questo versetto voglio lasciarvi anche a voi questa mattina come incoraggiamento: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Non vi preoccupate, cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Nei vostri progetti, nei vostri pensieri, mettete davanti sempre prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Credo che ognuno di noi fa delle esperienze con il Signore e ognuno di noi fa delle esperienze diverse. E Pietro ha fatto anch'egli delle esperienze diverse da noi. Ritornando, scusate se ho aperto una piccola parentesi, ma ieri pensavo proprio, ho voluto condividere questo perché ieri mattina stavo pensando, trascorreva nella mia mente tutti questi anni, sono passati più di 20 anni, come il Signore ha guidato tanti avvenimenti. E così sentivo questa mattina in cuore di condividerli con voi, credo che sia la prima volta che lo faccio, almeno di tutto questo in chiesa, ma veramente che la nostra esperienza possa incoraggiare e incoraggiare anche gli altri, anche voi, a non fare. E poi so che ognuno vuole fare le proprie esperienze, ma stiamo attenti su come ci muoviamo. E poi, alla fine, posso dire che comunque il Signore, anche davanti agli errori che ho fatto, gli errori che facciamo, il Signore ci ama e ci corregge, ci vuole, ci prende per sempre. Qui abbiamo letto questa mattina, tornando indietro, chiudendo questa parentesi, tornando al nostro testo della suocera di Pietro, abbiamo visto che c'erano soltanto due versetti. Cosa ci colpisce? Cosa mi colpisce? Cosa ci colpisce di questi due versetti? La prima cosa è che se Pietro aveva una suocera, sicuramente aveva anche una moglie, eppure, ripeto, non sappiamo nulla della sua famiglia, ma quello che sappiamo, quello che vediamo, che Pietro lascia il lavoro e Pietro serve il Signore. Pietro è stato chiamato ad essere un apostolo di Cristo. Cristo quindi appoggia e ha appoggiato anche il matrimonio usando benignità e bontà verso i parenti di Pietro, della moglie di Pietro. Ci sono altri discepoli, altri apostoli che noi troviamo, tipo Paolo. Paolo non aveva moglie e ha servito il Signore. Il matrimonio è una benedizione, ma il matrimonio è anche un impegno. Ma comunque sia, notiamo che sia da single che da sposati possiamo servire il Signore. Il Signore vuole. Se sono single, il Signore mi usa come single. Se sono sposato, il Signore mi usa come sposato per la sua opera, magari anche in modi diversi. Comunque, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel luogo dove noi giriamo, ci possono essere delle persone che hanno bisogno dell'opera del Signore Gesù. Una delle persone nella casa di Pietro non era in grado di servire il Signore, e questo era la suocera. Perché? Perché la suocera di Pietro aveva bisogno del tocco del Signore Gesù. Aveva bisogno che Gesù la toccasse. La cosa che vediamo è che quando Gesù opera un miracolo, quando Gesù fa qualcosa, la fa in maniera perfetta. La suocera di Pietro era a letto, ammalata. E vediamo la misericordia di Dio, la misericordia del Signore Gesù. Qui l'evangelista che scrive questo racconto dice che loro, i discepoli, hanno chiesto al Signore Gesù: hai guarito tante persone, sei appena tornato, hai salvato, hai guarito tante persone. Ora c'è la suocera di Pietro qui, malata, a letto, ferma. E il Signore Gesù la tocca e la febbre scompare. Risultato: una guarigione perfetta. Io non lo so come stesse la suocera di Pietro in quei momenti o subito dopo la guarigione, ma una cosa è certa, che quando il Signore fa una cosa nella tua vita, nella mia vita, nella vita di questa donna, ha fatto una cosa fatta bene. Non so quanti anni aveva la suocera di Pietro, non so se aveva problemi di schiena, non so nulla, ma una cosa so, che quando il Signore l'ha toccata, cosa ha fatto lei? Cosa ha fatto? Si è alzata e si è messa a servire il Signore. Sono convinto che quando il Signore ha guarito questa donna, sono convinto che quando il Signore ha toccato questa donna ha avuto una guarigione perfetta. Per quello che fa il Signore, lo fa bene. Nessuna medicina, nessuna operazione, la presenza del Signore, soltanto la presenza, soltanto il tocco della mano di Dio. In un altro Vangelo, raccontando questo evento, non dice che la tocca, ma dice che sgrida la febbre. Soltanto la parola di Dio allontana e guarisce questa donna. In Filippesi capitolo 1, versetto 6. Vediamo che quello che il Signore fa, lo fa in una maniera perfetta. E Paolo diceva, scrivendo la sua lettera, diceva: io ho questa fiducia che colui che ha incominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Subito dopo il miracolo, questa donna ha la forza di alzarsi, si alza e serve il Signore. Il Signore è intervenuto nelle nostre vite, sulle nostre vite, a chi in un modo e a chi in un altro. Abbiamo fatto anche noi come, o stiamo facendo anche noi come ha fatto la suocera di Pietro. Imitiamo questa donna. La donna si è alzata subito lì, senza pensarci un momento, e ha servito il Signore. E noi cosa abbiamo fatto quando siamo stati guariti dall'opera del Signore Gesù? Il Signore Gesù non era obbligato, aveva fatto tanti miracoli in quei giorni, aveva guarito tante persone. Mi immagino che era stanco, tra virgolette stressato, forse dal tempo, dalla stanchezza. Comunque egli era Dio, ma fisicamente era anche un uomo. Il peso della stanchezza, del sonno, si sentivano. Il Signore Gesù non aveva nessun obbligo di fare quel miracolo e di guarire quella donna. Ma è Dio e amore, è per l'amore di Dio che questa donna è stata guarita. Questo miracolo ha portato gloria a Dio. Gesù non voleva nulla in cambio della donna. Gesù ha salvato questa donna e l'ha salvata per grazia. Così anche noi siamo stati salvati per grazia, solo perché abbiamo aperto la porta del nostro cuore. La donna, abbiamo visto che si è alzata e si è messa a servire il Signore. Anche qui voglio sottolineare che come Gesù non aveva nessun obbligo di guarire quella donna, ma quando il Signore Gesù ha guarito quella donna, anche la donna era stata guarita, non aveva nessun obbligo di servire il Signore. Ma mi immagino che, e noi potremmo dire, wow, ma dopo questo miracolo che ha fatto in sua vita, servirlo è la prima cosa che poteva fare questa donna. È vero, l'ho pensato anch'io. Ma cerchiamo di applicare questi avvenimenti alla nostra vita. Non dimentichiamo che in noi è avvenuto un miracolo molto più grande che la suocera di Pietro. Qui questo miracolo ci parla di una guarigione fisica. Noi siamo stati guariti spiritualmente, eternamente. Qualsiasi cosa ci accade nella vita, se lasciamo questo corpo, se lasciamo questa terra, e lo lasceremo, amen, lo lasceremo, ma sappiamo che saremo davanti alla presenza del Signore. E questo soltanto per grazia, questo soltanto per l'amore che Dio ha avuto per noi. Cosa possiamo fare quindi noi per il Signore? Ringraziarlo, lodarlo, dimostrargli la nostra riconoscenza, gioire davanti al Signore, poi alzarci e metterci a servirlo. Dobbiamo lavorare, dobbiamo donarci per l'opera del Signore. Il servizio è l'azione che si sprigiona dalla vita spontaneamente. E il servizio deve essere un qualcosa che noi facciamo per il Signore, che deve uscire spontaneo, che deve essere il nostro desiderio di servire colui che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Servire Dio è un libero dono d'amore di una creatura che ha udito il richiamo del Signore. La donna con la febbre non poteva servire il Signore, era a letto, ma la donna è stata guarita. E nello stesso modo noi, se non siamo salvati, se non abbiamo aperto il nostro cuore, se non siamo nati di nuovo, possiamo fare tante cose anche per il Signore, possiamo pensare di fare tante cose al Signore, ma se non siamo nati di nuovo, se non abbiamo lo Spirito di Dio, se non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, noi un giorno non andremo davanti alla sua presenza, o almeno saremo davanti alla sua presenza, ma non per essere accolti, ma per essere giudicati. Soltanto se apriamo il nostro cuore, soltanto se nasciamo di nuovo, soltanto se lo Spirito Santo, soltanto se lo Spirito di Dio entra nella nostra vita, abbiamo la libertà, abbiamo il permesso, abbiamo il privilegio e abbiamo la certezza di far parte della sua famiglia. Il vero servizio a Dio viene fatto con riconoscenza, zelo, gloria, gioia, questo vero servizio può essere fatto soltanto dal nato di nuovo. Vediamo che questa donna ha servito il Signore, si è messa subito a servirlo, ma lo ha fatto con un senso di riconoscenza, con un senso di gratitudine. Cosa ha fatto questa donna? Come si è messa a servire il Signore secondo voi? Semplicemente cucinando, preparando la tavola, portando l'acqua a tavola, preparando l'acqua per gli ospiti, per lavare loro i piedi. Quando il Signore Gesù salva qualcuno, gli dà anche la forza e il modo di servirlo come il Signore Gesù vuole. La suocera di Pietro non si è alzata in quel momento dal letto, non è corsa in strada a fare predicazioni, non è andata nella sinagoga per predicare o a fare un discorso a un numero grosso di persone. Ha fatto quello che era capace, ha fatto quello che in quel momento necessitava di fare, quello che Gesù aveva bisogno, quello che quella casa in quel momento c'era bisogno di fare, preparare la tavola. Era quello che lei avrebbe dovuto fare. Si è alzata e ha cominciato a servirlo. Così, ognuno di noi, anche voi, potete, ognuno di noi possiamo svolgere il ministerio per Cristo, quell'opera che è necessaria per l'opera di Dio. Non dobbiamo pensare, ognuno di noi magari ha dei desideri, ma lasciamo aperto il nostro cuore, che sia il Signore ad indicarci quello che c'è bisogno in questo momento, nella chiesa dove il Signore vi ha messo, nella famiglia dove il Signore vi ha messo, forse nel posto di lavoro dove siete in questo momento. Lasciate il Signore che sia Lui a operare nella vostra vita. Di sicuro c'è qualcosa da fare e tu sarai di beneficio per la gloria del Signore e per i Suoi servitori. Così vado a concludere questo breve pensiero. Abbiamo visto l'opera del Signore, abbiamo visto che quando il Signore fa un miracolo lo fa in maniera perfetta. Abbiamo visto nella semplicità e ci rendiamo conto che il Signore, come era 2000 anni fa e anche prima, è ancora oggi. Come il Signore compiva miracoli 2000 anni fa, il Signore compie miracoli oggi. Come il Signore 2000 anni fa guariva, il Signore oggi guarisce. Il Signore è pronto a compiere, a stravolgere anche la tua vita se tu ti lasci guidare. Non cercare degli escamotage per aiutare il Signore. Il Signore non ha bisogno che tu l'aiuti. Il Signore ha bisogno soltanto che tu ti rendi disponibile. Sappiamo che quando abbiamo visto, che quando il Signore Gesù entra in una casa, quella casa è benedetta. Abbiamo visto che vale la pena fare delle scelte nella propria vita a pro della gloria di Dio. A volte può essere anche un cambio di lavoro, a volte può essere anche un trasferimento. Ma qualsiasi cosa che facciamo, lasciamo che sia il Signore a indicarci la via che dobbiamo percorrere. Così voi, io, noi, come la suocera di Pietro siamo stati guariti, imitiamo quella donna, non perdiamo tempo. Mettiamoci a servirlo nella semplicità. Che siamo sposati o no, che siamo mariti, mogli o single, adoperiamoci per l'opera del Signore. Ognuno di voi può svolgere il ministero necessario per Cristo. Il Signore ha preparato per ciascuno di noi un lavoro, un'opera, un ministero. Un fratello una volta mi ha detto: Roberto, io preferisco consumarmi per l'opera ed essere consumato per l'opera del Signore, anziché stare fermo ed arrugginirmi. Che sia anche questo qui un modo, la mente, per lavorare, per darci da fare. Se ci fermiamo, ci ci arrugginiamo. Il Signore ci ha guariti e il Signore non vuole che restiamo a letti, fermi. Se il Signore ci ha guariti, se il Signore ha compiuto un miracolo nella nostra vita, ricordiamoci che il Signore lo ha fatto in una maniera perfetta. Allora imitiamo la suocera di Pietro, alziamoci, mettiamoci a servirlo in una maniera semplice, qui dove siamo, in questo momento, come il Signore ci ha salvati nella situazione in cui siamo. Veramente il Signore possa toccare la nostra vita, che il Signore possa toccare il nostro cuore per la sua gloria. Amen? Amen.